La consulenza. Il mondo che cambia.
Le 13, Rete 1, ben ritrovati con l'appuntamento del venerdì nel quale cerchiamo di esplicitare alcuni temi caldi legati anche alla nostra sicurezza online. Riprendiamo il filo del discorso della puntata scorsa, scusate il gioco di parole, perché ci eravamo lasciati con una suggestione di Silvano Marioni, esperto di sicurezza informatica, che saluto, oggi purtroppo non è qui in studio con noi. Buongiorno Silvano Marioni.
Buongiorno agli ascoltatori.
Silvano Marioni aveva concluso la puntata scorsa lanciando una sorta di campanello d'allarme, che sarà un po' in fondo il tema, il fil rouge della trasmissione di oggi. Avevamo parlato della crittografia, avevamo preso spunto dalla notizia che il maggiore servizio di messaggeria online, WhatsApp, ha introdotto un sistema di crittografia cosiddetto end-to-end, cioè da utente ad utente. Però Silvano Marioni puntava il dito dicendo: attenzione, perché questa, potremmo definirla, VAG della crittografia dovrebbe avere una sorta di corrispettivo anche per quanto riguarda invece la questione della nostra privacy. Che cosa intendeva dire Silvano Marioni? Così entriamo piano piano in argomento. Io vi ricordo lo 0848 03 07 07, il nostro numero di telefono, se avete domande sulla crittografia e in generale sulla privacy, che poi affronteremo appunto anche con Alessandro Longo. Allora, Silvano Marioni, che cosa intendeva dire?
Tutta questa attività che si vede svolta dalle grosse organizzazioni che ruotano intorno a internet per crittografare i dati danno sicuramente la certezza di avere la trasmissione dei dati protetta e quindi non visibile da parte di terze parti. Però resta aperto il discorso del che cosa succede sulle nostre apparecchiature, siano essi dei PC o siano essi dei telefoni cellulari, degli smartphone. In particolare sugli smartphone c'è il rischio che tutte queste applicazioni condividano tra di loro delle informazioni e quindi in questo punto potrebbe esserci un'applicazione costruita in modo malevolo che potrebbe catturare ad esempio i dati che vengono trasmessi. È un'ipotesi teorica, però è qualche cosa che potrebbe succedere, potrebbe esserci un virus all'interno dello smartphone, così come potrebbe esserci anche all'interno del nostro PC, ma è molto più facile pensare allo smartphone perché siamo partiti ad esempio dall'ipotesi di WhatsApp. WhatsApp oggi o perlomeno fino a un certo punto non è stato sicuro perché non cifrava i dati, adesso cifra i dati, però WhatsApp è anche un'applicazione che nel nostro smartphone ci chiede di poter accedere ad altre informazioni, ci chiede ad esempio di accedere all'elenco dei nostri numeri di telefono, ci chiede di accedere alla posizione, ci chiede di accedere a una serie di informazioni che sono sul telefono e questo, se vogliamo, va a limitare un po' la nostra privacy. Privacy che noi, come in altri casi, regaliamo, diamo in cambio di qualche cosa che ci viene dato gratuitamente, perché a questo punto noi siamo in grado di fare delle trasmissioni di dati, di foto, di testi in maniera, diciamo, gratuita o con un pagamento di un importo molto basso, come nel caso di WhatsApp.
E così Silvano Marioni ha lanciato il sasso nello stagno. Adesso vediamo se lo raccoglie Alessandro Longo. Innanzitutto se condivide la preoccupazione di Silvano Marioni, ma soprattutto sorge la domanda che in fondo fa un po' da retroscena a quanto appena detto Silvano Marioni, e cioè: è bello essere rassicurati dall'utilizzo della crittografia, però se la sicurezza ci entra dalla finestra, magari poi la sicurezza dei nostri dati esce dalla porta, insomma. Che dire di quanto ha detto Silvano Marioni, Alessandro Longo?
Beh, sicuramente bisogna dire una cosa iniziale, che è una buona notizia questo aumento della diffusione della crittografia. Questo è sicuramente una buona notizia, c'è un aumento della protezione delle nostre informazioni personali e non potrebbe che essere così, dato che c'è stato un fortissimo scandalo sulla privacy a livello globale. Lo ricordiamo, è noto a tutti ormai che l'agenzia americana NSA ha fatto delle intercettazioni illegali di massa su quasi tutte le persone del mondo, senza un mandato, senza un'autorizzazione.
E secondo taluni continua a farlo.
E probabilmente continua a farlo. Sappiamo che è notizia, penso della scorsa settimana, che alla fine Obama non è riuscito a porre un limite a questa agenzia. C'è stato un voto negli Stati Uniti che ha impedito la limitazione del potere dell'NSA. A quanto pare fa molto comodo agli Stati Uniti avere un'agenzia così potente senza un limite restrittivo che invece Obama voleva darle.
Anche perché, scusa Alessandro se ti interrompo, non bisogna sottacere anche le cosiddette esigenze di sicurezza, che peraltro sono state proprio evocate quando alcune major, per così dire, di internet hanno appunto voluto implementare sistemi di crittografia.
Beh sì, questa è stata la reazione, perché effettivamente il grosso problema adesso per le multinazionali di internet, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, eccetera, eccetera, è quella di perdere la fiducia dei propri utenti, perché tra le rivelazioni, diciamo così, tra virgolette, che sono uscite sulle attività dell'agenzia americana era anche che queste multinazionali hanno sempre smentito, negato, eccetera, comunque che queste multinazionali avessero fatto un accordo con l'agenzia americana per dare i nostri dati al governo, all'agenzia stessa, senza chiaramente il nostro autorizzazione, chiaramente.
Quindi è un buon segno che ci sia questa esigenza di introdurre sistemi di crittografia, però puntini.
Sì, guardiamo il quadro dall'alto, è un buon segno, però attenzione, perché non possiamo gridare così subito con entusiasmo al successo. È un buon segno perché vuol dire che in ogni caso i nostri dati sono più protetti, però non è sufficiente la crittografia, non è sufficiente quello che ci promettono per essere sicuri. C'è un passo ulteriore, bisogna stare attenti, perché tra i due livelli c'è il rischio di illudersi. In altre parole, bisogna distinguere la vera sicurezza dal marketing della crittografia.
Anche perché sarebbe interessante, e poi mi interesserebbe sentire il vostro parere sulla compatibilità e la non contraddittorietà tra utilizzo di crittografia e protezione della nostra privacy. Vi ricordo lo 0848 030707 se avete delle domande anche molto concrete, e una di queste domande concrete, tra l'altro, scusate, aggiungo che ci potete raggiungere anche per SMS al 955 parola chiave rete 1. Dicevo, una delle domande molto concrete, e qui Silvano Marioni ci può essere di aiuto, è ricordare ai meno esperti e ai più disattenti che cosa intendiamo per crittografia, perché il concetto ovviamente adesso è diventato anche abbastanza di uso comune, ma a parte che c'è una lunga storia legata alla crittografia, ma limitiamoci a quella relativa alle nuove tecnologie, alle tecnologie della comunicazione odierna. Silvano Marioni, che cosa si intende per crittografia?
La crittografia è la comunicazione resa non decifrabile, in modo che una terza parte non possa vedere che cosa sta passando come tipo di comunicazione tra due persone che si sono accordate tra di loro. E il problema della crittografia è che è una tecnica abbastanza complessa da implementare, ma questo non riguarda il grande pubblico, ma è anche abbastanza complessa da usare, perché bisogna procedere con uno scambio di chiavi, bisogna, nel caso in cui si utilizzino delle tecniche di crittografia a chiave pubblica, bisogna anche lì dotarsi di un certificato, insomma, cioè, ci sono un po' delle complicazioni. Oggi però esistono dei sistemi, ed è uno di questi sistemi quello che andrà ad utilizzare WhatsApp, per cui tutto questo viene svolto con la massima trasparenza. Quindi WhatsApp, che ha deciso di utilizzare la tecnologia che è già presente presso un altro sistema di messaging che si chiama Text Secure, utilizza una crittografia per cui questo scambio di chiavi viene fatto in maniera automatico, questo scambio di chiavi non dà la possibilità di poter essere catturato da una terza parte. Quindi quando io mi collego con una persona, anche se non ho mai avuto contatti con questa persona, il sistema riesce a fare automaticamente lo scambio di chiavi con un protocollo che è particolare, che non vale la pena di approfondire, ma è un protocollo estremamente sofisticato. Quindi le persone che avevano il dubbio, ma allora WhatsApp poi riuscirà a catturare, ad avere la mia chiave, quindi riuscirà a leggere i miei messaggi, su questo possono stare sicuri, perché è un protocollo proprio sviluppato per fare messaggistica e per avere il massimo della sicurezza e non dare la possibilità di catturare le informazioni al fornitore di questo servizio di messaggistica.
Silvano Marioni parla di protocollo sofisticato, così sofisticato che la stessa WhatsApp ha detto: se anche le forze di sicurezza e di polizia statunitensi o di un altro paese ci chiedessero di scoprire queste chiavi di comunicazione, neanche WhatsApp sarebbe in grado di farlo. È vero, è un'operazione di marketing.
Nicola,
Alessandro Longo, sì.
Posso fare una domanda da giornalista tecnico?
Sì.
A Marioni, io ho parlato con un professore dell'Università di Trento, Massimiliano Sala, che insegna crittografia, appunto, e lui mi ha detto tutto quello che mi hai detto tu, però ha aggiunto: sì, però il codice di WhatsApp non è aperto, quindi se WhatsApp fa quello che ci dice di fare, sì, possiamo stare tranquilli, ma come possiamo esserne sicuri se il codice non è aperto? Magari c'è qualche gabola, c'è qualche insomma qualcosa che non sappiamo all'interno di questo codice che lascia aperte comunque delle porte.
Cioè, detto in parole povere, da Alessandro Longo insinua: potrebbero aver mantenuto un bocchettone al quale qualcuno potrebbe comunque allacciarsi.
Volevo chiedere questo a Valerio,
Silvano Marioni, cosa ritiene rispetto alla domanda di Alessandro Longo? Cioè, bella la crittografia, bello sapere che i nostri messaggi non possano essere visti da nessuno, ma se WhatsApp lo fa, tra virgolette, non diciamo di nascosto, ma insomma, ma non rivela il sistema, ci sono dei dubbi legittimi?
No, i dubbi di Alessandro sono legittimi, anche se è pur vero, e WhatsApp lo ha annunciato con la fanfara, che per fare che il protocollo di crittografia è il protocollo off the record, che è un protocollo open source, quindi di pubblico dominio. Però noi non sappiamo questo protocollo, quando si innesta all'interno del programma di WhatsApp, che cosa succede. Cioè, pur utilizzando una parte di software che è un software di pubblico dominio open source, quindi verificabile da chiunque, poi però resta sempre la parte proprietaria di WhatsApp, dove lì effettivamente potrebbero metterci qualsiasi cosa, e quindi a questo punto potrebbero sul nostro telefonino raccogliere delle informazioni e inviarle in un altro modo al server di WhatsApp, e probabilmente li invieranno, perché alcune di queste informazioni, come la localizzazione, come l'utente, certe informazioni che sono già disponibili all'interno del telefonino, queste verranno sempre condivise e raccolte da WhatsApp, perché servono anche per fare delle attività di promozione pubblicitaria e così via.
Aspetta, interessante anche questo, tra l'altro, che dopo volevo sentire un commento da Alessandro Longo. Silvano Marioni voleva aggiungere?
No, quello che volevo aggiungere è che appunto questo protocollo off the record invece è un protocollo estremamente serio, estremamente sicuro, viene ad esempio utilizzato nella comunicazione sicura a livello giornalistico per essere sicuri che non ci sia la possibilità di scoprire le fonti, ma che le fonti possano comunicare in modo sicuro e garantito tra di loro, con la certezza che dalle due parti ci sono veramente le due persone che dicono di esserci. Quindi è uno dei protocolli più sicuri che c'è.
anche questa è la globalizzazione. 0848 030707 oppure un sms al 955, parola chiave Rete 1. Diteci che cosa pensate voi della sicurezza e diteci se conoscete sistemi di comunicazione sicuri o temete invece che le vostre comunicazioni non siano sicuri, che cosa sapete o non sapete della crittografia, anche perché qui c'è un discorso legato non soltanto alla comunicazione, diciamo, immediata, come spesso usiamo fare attraverso i nostri smartphone, telefoni cellulari o telefoni portatili, che dir si voglia, c'è tutta una questione anche legata alle nostre comunicazioni online, per esempio attraverso la posta elettronica, Silvano Marioni. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare, e qui spesso ci sono anche le aziende che devono prestare grande attenzione, vero?
Sì, la comunicazione con la posta elettronica è una comunicazione non sicura, quindi se c'è la necessità di inviare dei documenti che necessitano di una certa riservatezza, come potrebbero essere dei documenti bancari piuttosto che dei documenti personali, dei contratti, tutto quello che in azienda normalmente viene spedito con una lettera raccomandata in modo protetto, non deve essere spedito con la posta elettronica se non si prendono delle precauzioni, e la precauzione fondamentale da prendere è quella di crittografare i messaggi che vengono inviati con la posta elettronica.
Alessandro Longo, la crittografia diventa quasi un mantra oggi, però mi si pone sempre un quesito così istintivo. Fondamentalmente è un fatto volontario o è un fatto passivo? Cioè, noi dobbiamo accettare che, appunto, come ha fatto WhatsApp, vengano introdotti sistemi di crittografia, o dobbiamo attivarci noi per essere sicuri che le nostre comunicazioni, appunto, siano e restino crittografate? E come conciliare questo poi con invece l'esigenza di pubblicità, la protezione comunque della nostra privacy, ma il fatto che spesso abbiamo dei servizi gratuiti e questa gratuità in qualche modo in realtà la paghiamo? Insomma, come mettere tutto insieme in questo puzzle complicato?
Effettivamente è come mettere insieme tanti ingredienti in una torta e magari alcuni un po' stonano al gusto, perché effettivamente è così. La crittografia finora, diciamo storicamente, fino a poco tempo fa, è stata qualcosa di volontario, bisognava non solo volerla, ma anche essere bravi, essere capaci di utilizzarla, avere un minimo di dimestichezza, a volte anche più di un minimo di dimestichezza, per introdurla nei propri software, email, soprattutto storicamente. E, dopo tutto lo scandalo, dopo tutta la grande attenzione che le persone hanno acquisito per la propria privacy, molti software, sistemi e servizi hanno cominciato ad applicare la crittografia in automatico, quindi è diventato, come si dice in linguaggio informatico, il default, la normalità. Tante notizie in questo senso, WhatsApp appunto l'ha introdotta a tutti i propri utenti, obbligatoriamente. Google e Apple stanno facendo lo stesso sui nuovi sistemi operativi per smartphone. Cioè, la crittografia diventerà di nuovo la normalità, bisognerà eventualmente disattivarla se non vogliamo, se non la vogliamo, eccetera, eccetera. Anche Google sta introducendo sempre di più la crittografia nelle proprie email. Ora, c'è una grossa differenza in tutti questi discorsi, cioè se, nonostante la crittografia, ecco, la crittografia c'è, però le chiavi dei nostri dati, per decifrare i nostri dati, sono in possesso del servizio, oppure nemmeno del servizio ce l'abbiamo solo noi, e quindi il gestore del servizio, il Google di turno, non può in nessun modo leggerli. Questa è una grossa differenza. Nel caso di WhatsApp, quello che dice WhatsApp, ecco, è che appunto i nostri dati non sono decifrabili nemmeno al servizio stesso, perché le chiavi per aprirli, per decifrarli, ne hanno soltanto gli utenti.
Insomma, invece, è come se avessimo un paio di chiavi fatte da un fabbro il quale ha buttato via la matrice,
infatti,
delle chiavi
una
e quelle
cosa
chiavi
del genere.
Alessandro, scusa, tieni in serbo la seconda parte del discorso, perché non volevo fare attendere i nostri ascoltatori che vogliono intervenire, e quindi do subito la parola a Patrick e Massimo. Buongiorno Patrick.
Sì, buongiorno.
Dica.
Sono sempre molto interessanti le trasmissioni che fate e avete a disposizione gente esperta. Io mi chiedo sempre il collegamento tra queste cose e la legge.
Mm-hmm.
Cioè la legge, anche loro potrebbero avere a disposizione gente. Se io rubo la lettera dalla buca lettere di qualcuno e sarò punito per questo. Quindi sì. Se io posso dimostrare che qualcuno ha rubato i miei dati, non importa se perché WhatsApp non era sicuro, perché non sento mai che gente così dopo mm-hmm. paga le stesse conseguenze, come ha detto lei, ad esempio, delle chiavi, no?
Certo. E Patrick, la sua domanda è interessante, ma dopo le faccio rispondere direttamente da Silvano Marioni, perché spesso c'è il diavolo si nasconde spesso nel dettaglio, no? E spesso questi servizi, come dire, si tutelano già nel momento in cui noi aderiamo, però la sua domanda ha effettivamente merito di riflessione. Quindi se ascolta la risposta per radio, cercheremo di esplicitarla. Grazie di aver chiamato. Sentiamo anche Massimo e poi Pier. Massimo, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Ma più che altro è una suggestione sì. In questo senso. Secondo me un utente normale, come posso essere io, che non sono un esperto di informatica o che ho delle specializzazioni, secondo me si deve mettere in testa che la sicurezza non esiste, nel senso che io devo accettare che nel momento in cui uso degli apparecchi digitali, telefonino, computer, qualsiasi, e uso delle mail, delle pagamenti, così, devo partire dal presupposto che prima o poi potrei essere seguito, osservato, anzi sono sicuro che saremo anche curati. Tanto vale, tanto più che ad esempio l'ultima versione di iOS mm-hmm. ha inserito un'applicazione sulla salute che è fantastica, direi, da questo punto di vista, perché se prima loro conoscevano i nostri, diciamo, usi, costumi, adesso in questa applicazione ti chiedono quanto sei alto, il tuo gruppo sanguigno, e praticamente da quell'applicazione possono farti un'identikit completa.
Una sorta di check-up informatico.
E quindi loro l'hanno messo come un'applicazione che può servire, ma in realtà penso che ti tracciano in maniera perfetta. Per cui penso che noi come utenti dobbiamo partire dal presupposto che al momento che io devo accettare che se uso questi sistemi, che sia l'email, WhatsApp, qualsiasi cosa, in un modo o nell'altro non sono sicuro, quindi le mie informazioni o quello che metto su questi apparecchi qualcuno li potrà vedere, li potrà usare, quindi secondo me li devo quasi condividere, devo già sapere che prima o poi, mentre chi avrà bisogno di una sicurezza superiore, che possono essere aziende così, si dovrà rivolgere a gente come quella che avete lì,
certo.
Informatici di un certo tipo che potranno garantire, ma che dovranno anche mantenere, perché sicuramente c'è una manutenzione per cui
e dei costi ovviamente,
dei
certo.
Costi, ecco.
Però molto interessanti le sue riflessioni, molto interessanti Massimo, anche perché inducono poi tutto un ragionamento sulla nostra consapevolezza anche
è
di
quello
tutto
che
ciò.
Dico, cioè, se io accetto di entrare in un sistema, devo essere consapevole che non sono sicuro.
Certo.
E quindi va bene, posso dire queste informazioni, uno scambio di opinioni che ho tra me e te, può essere condiviso da qualcuno che forse ci farà qualcosa, ma vabbè, ne sono consapevole. Altrimenti evito di usare queste cose.
Grazie Massimo.
Prego.
Molto
buona
acute,
giornata a tutti.
Altrettanto a lei, molto acute le sue riflessioni. Sentiamo anche Pier. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Buongiorno a voi. La crittografia come grafico mi ha interessata, cioè mi interessavo di questo e lo faccio ancora quando posso, perché dai primitivi agli egizi, ai nativi d'America che hanno poi avevano una crittografia bellissima, si va su e fino alla crittografia per mascherare, che è fatta per mascherare chiaramente. Non è un esercizio.
Beh, il codice Enigma potrebbe svelarci, potrebbe ricordarci momenti epici, sì. Ma ci dica il suo pensiero, Piero.
Ma il mio pensiero è questo, cioè non è poi così difficile, cioè è difficile ed è impegnativo poter capire il discorso, un alfabeto crittografico, chiamiamolo così, però quando ci sono dei segni ripetuti, quando ci sono dei segni ripetuti e ritmici dentro a questa che potrebbe essere una frase, e poi vedendo la risposta dell'altro, sempre crittografica, con questi ritmi e con questi segni ripetuti, eccetera, si può arrivare, e come l'hanno fatto altri che hanno decifrato queste cose, si può arrivare a capire molte cose, ma si capisce molto di più con le illustrazioni, che in questo caso non abbiamo, che possono riferirsi a quanto ci si stava scambiando in crittografia, oppure il comportamento delle persone, perché se qualcuno vuole effettivamente mettere sotto controllo queste persone che tra loro dialogano con la crittografia, ecco, vedono come si comportano, leggono, cercano di interpretare il messaggio e la cosa è fatta. Non è così difficile.
Anche questa sua riflessione è interessante, perché noi potremmo, come dire, escogitare dei sistemi di crittografia oltre la crittografia informatica e quindi fare delle comunicazioni. C'era chi aveva lanciato appunto questo tipo di suggestione, soprattutto quando c'è stato in pieno lo scandalo NSA, si diceva inondiamo la rete di messaggi falsi in qualche modo, no? per scombinare le carte. Però è vero che lei adesso ci riporta alle radici, potremmo dire, antropologiche del discorso, e purtroppo non avremo il tempo di affrontare tutti i temi, però grazie di averceli segnalati, Pierre. Quindi guardiamo anche il lato estetico di queste cose, certo, assolutamente, e quello culturale. Pierre, la congedo perché do la parola velocemente anche a Simone. Buongiorno.
Buona giornata.
Grazie. Simone, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Breve intervento. Io sono convinto che almeno da una decina d'anni, dal punto di vista digitale, ci sia il controllo assoluto di tutto quello che è online. Mm-hmm. Si parlava già una decina d'anni fa di stampanti o altre apparecchiature semplici, hardware, che mandassero dei segnali al costruttore o chi ne avesse bisogno di dove sono, quanto vengono usate, e molto probabilmente al giorno d'oggi anche quello che viene spedito, sia per fax, per quando si tratta di inkjet che hanno tutte le funzioni, o comunque addirittura per fotocopia.
Simone, chiarissimo il suo ragionamento, quindi lei continua a credere che le cose stanno così? Sentiamo.
Ma la prima cosa che fa gli Stati Uniti quando attacca uno stato straniero, chiaramente straniero, è mandargli virus e scombussolargli la rete elettrica, idrica, in tutte le fonti di energia. Uh-huh. Oramai secondo me l'unica maniera di mandare roba sensibile o importante è farlo per posta.
È farlo per posta, sperando che nessuno ci apra le lettere. Grazie Simone, la congedo che siamo quasi in chiusura. Sì. Allora, Alessandro Longo e poi Silvano Marioni, potremmo dire un commento riassuntivo, poi concentrate brevemente la vostra attenzione su alcune delle riflessioni che ci sono giunte. Alessandro.
Un commento riassuntivo. Sicuramente quello che sta succedendo, queste telefonate lo dimostrano, che sta aumentando la consapevolezza per la privacy. Un recente studio che ho letto sugli americani dimostra che il 67% di loro adesso si dichiara più preoccupato per la propria privacy rispetto all'anno scorso, e negli Stati Uniti non c'è una grande tradizione di amore verso la privacy. Quindi è davvero una novità che persino negli Stati Uniti, dove invece regna da sempre il valore della trasparenza, questo argomento inizia a essere più importante. Ci stiamo rendendo conto che attraverso la privacy c'è molto di noi, attraverso questo concetto, c'è molto dei nostri dati personali, digitali, passa la nostra vita. Quindi adesso il problema sarà come conciliare questo con tutti i servizi a cui siamo abituati. Dicevi prima, Nicola, e effettivamente molti servizi sono gratis perché retti dalla pubblicità. Come fanno le aziende che li forniscono a darceli ancora se non possono capire quello che stiamo facendo e quindi da questa informazione sviluppare un business pubblicitario? Come fanno? Al momento, comunque, nonostante la crittografia, alcuni di loro tengono il controllo delle chiavi e quindi riescono a leggere le nostre informazioni in maniera automatica e quindi costruire un modello pubblicitario. Se invece diventassimo tutti così sfiduciati verso la sicurezza dei nostri dati, allora tutti volessimo fare crittografia forte, forse il modello economico alla base di internet dovrà cambiare, forse dovremo pagare per i servizi.
Questa è una riflessione interessante, come tentare di mettere insomma i cavalli di Frisia nel giardino di casa. Silvano Marioni, io volevo un commento sulla prima e sull'ultima telefonata, quella di Patrick che dice ma la legge poi non ci protegge. Io accennavo al fatto che spesso questi servizi contengono già in sé alcuni avvisi che ci dovrebbero mettere sull'avviso, chiedo scusa per il gioco di parole. E poi vabbè, Simone che diceva il controllo assoluto di ciò che è digitale. Che dire?
Ma diciamo che non è possibile punire chi ci intercetta i messaggi perché non sappiamo dove vengono intercettati.
E già qui è un problema.
Se questi messaggi sono intercettati in uno stato al di fuori della Svizzera, con cui la Svizzera non ha nessuna convenzione di tipo legale, già cade il problema. A me rassicura molto invece, e qui vorrei diciamo collegarmi a quanto ha detto Pierre, a me rassicura molto invece che in Svizzera esiste una legge sulla protezione dei dati, per cui questi famosi dati che verranno memorizzati nell'app dove ci sono tutte le informazioni mediche, devono essere memorizzate tenendo conto di questa legge. Mm-hmm. Quindi questo è già qualche cosa che...
Quello che diceva Massimo, quindi.
Massimo. E quindi questo è già qualche cosa che ci dà delle garanzie. Noi, purtroppo, quando parliamo di internet, abbiamo sempre questa visione americano-centrica. Loro hanno l'NSA, loro hanno questa cultura del non voler essere controllati. In casa nostra forse vale la pena di riallinearsi su un altro tipo di cultura, cioè a me non dispiace se la polizia o i servizi di informazione svizzeri fanno delle intercettazioni, se questo per me vuol dire che ci sarà meno rischio di criminalità, meno rischio di terrorismo, meno rischio di spaccio di droga in Svizzera. Mm-hmm. Quindi bisogna sempre un po' bilanciare le quelle cose, che sono le nostre esigenze di privacy, non buttarsi sulla privacy a tutto campo, ma pensare anche al discorso che spesso queste cose sono necessarie per permetterci di avere questa vita che noi abbiamo attualmente. E il fatto dell'introduzione della crittografia, veramente, mentre da un lato ci sono persone, organizzazioni che la stanno portando come qualche cosa di eccezionalmente importante per l'individuo, per le persone, è pur vero che anche dall'altra parte noi stiamo dando alla criminalità uno strumento formidabile per riuscire a fare quello che loro vogliono fare. Spero che poi gli organi preposti riescano lo stesso a fare il loro lavoro, il loro dovere, e continuare a dare quel livello di protezione che noi tutti vogliamo nella nostra società.
E qui si aprirebbe un dibattito che sono sicuro Alessandro Longo alimenterebbe di tutta una serie di riflessioni che purtroppo adesso non possiamo fare perché ormai siamo in chiusura. È interessante l'aspetto che ha messo in luce Silvano Marioni, perché appunto bisogna che ci sia comunque un controllo di ciò che viene fatto a nostra saputa o a nostra insaputa. Spesso questo avviene a nostra insaputa, e la nostra capacità di esserne consapevoli, la possibilità di essere consapevoli, è il primo strumento che abbiamo anche attraverso questo tipo di trasmissioni che facciamo. Ed è bello e credo confortante sentire che molti ascoltatori appunto sono anche già molto consapevoli di quello che sta succedendo nel mondo sempre meno virtuale, sempre più reale, anche per quanto riguarda la penetrazione dentro la nostra vita come individui, che diventiamo anche oggetto appunto di una sorta di mercificazione dei nostri dati. Temi vastissimi, ripeto, sui quali sarà bene tornare, lo rifaremo sicuramente sia con Alessandro Longo che con Silvano Marioni. Io ringrazio gli ascoltatori che ci hanno chiamati con questi input e mi scuso con loro se non abbiamo potuto aprire il dibattito su tutte queste belle suggestioni che ci hanno lanciato, ma la promessa è davvero di ritornarci, e ringrazio soprattutto Alessandro Longo e Silvano Marioni per la loro competenza, la loro disponibilità ad essere il più possibile chiari anche quando gli argomenti sono difficili. È tutto per oggi, e quindi da Nicola Colotti buon proseguimento d'ascolto.